Ciao a tutte e tutti e benvenuti a una nuova puntata di Black In, anche se è un grande dispiacere non poterla fare dai microfoni di Radio Blackout. Siamo comunque qua per registrare una puntata molto importante perché appunto abbiamo già annunciato sui social, parleremo di Palestina, di quello che sta accadendo, in particolare a Gerusalemme. E della settimana di mobilitazione per i prigionieri palestinesi e lo faremo con un approfondimento di Anwar, compagna e attivista per la Palestina in collegamento alla Giordania che ci aiuterà a capire meglio quali sono le cause di quello che sta succedendo, cosa sta succedendo e quali saranno le conseguenze. E allora sarò brevissima perché lascerò subito la parola ad Anwar e al collegamento e faccio partire la chiamata.
Collegamento con Anwar, compagna e attivista per la Palestina, e in collegamento alla Giordania che ci spiegherà meglio cosa sta accadendo in questi giorni. Ciao Anwar.
Ciao Miriam.
Allora, comincerei forse da un'introduzione un po' più generale, però una domanda un po' più ampia, ovvero se puoi raccontarci un po' cosa sta accadendo in Palestina in questi giorni.
Sì, allora, credo che sia necessario, prima di iniziare sempre a raccontare gli ultimi avvenimenti, dare un po' un quadro generale della situazione e
Certo.
con una frase che, come dire, cerca di racchiudere quello che sta accadendo in Palestina. In Palestina quello che avviene da più di 70 anni è di fatto un progetto coloniale che si intensifica ogni giorno e di più. Le violente operazioni che oggi l'esercito israeliano sta conducendo sono quindi da ricondurre a quella che è una violenza coloniale e le operazioni che invece portano avanti i giovani palestinesi sono da ricondurre a forme di violenza contro questo appunto regime coloniale che cerca di negare, diciamo, qualsiasi forma di libertà al popolo palestinese. Quello che sta accadendo questi giorni in Palestina, diciamo, è stato un po', come dire, inaspettato per molti, sia dal lato palestinese che da parte del regime coloniale israeliano. Questo lo dico perché quello che ha cercato di fare Israele dal momento della sua nascita è stato quello di andare a minare qualsiasi forma di resistenza, organizzazione, e appunto anche auto-organizzazione dal basso che mirava a, come dire, che mirava a cancellare o comunque impattare o reagire o resistere al regime coloniale israeliano. Quindi qualsiasi forma di resistenza è sempre stata, come dire, cancellata e sradicata. Israele ad oggi ha provato ad arrestare e, come dire, perseguire qualsiasi forma di resistenza palestinese, quindi non si aspettavano in realtà che, come dire, ci continuasse ad essere una volontà da parte delle nuove generazioni palestinesi di resistere a quello che sta accadendo in Palestina. Quello che sta accadendo in Palestina lo provo a riassumere in pochi minuti. Quello che è successo è che da un mese a questa parte è nata questa nuova organizzazione che, come dire, riunisce molti giovani palestinesi. Nasce a Nablus e la traduzione di questa nuova organizzazione è la Tana dei Leoni, Arin el Sud. E l'obiettivo è quello appunto di portare avanti delle operazioni armate, operazioni che vengono condotte contro appunto l'esercito israeliano. Naturalmente queste sono operazioni di resistenza che la particolarità è che sono, nascono da un'organizzazione che nasce dal nulla, che in un mese è riuscita a crescere ed avere tantissimo supporto da parte del popolo palestinese in tutta la Palestina, e soprattutto che riesce a, come dire, a portare avanti delle operazioni che poi hanno un effetto sul regime coloniale israeliano. Naturalmente questo porta Israele a decidere di iniziare una fortissima repressione nei confronti dei giovani palestinesi, anche attraverso l'assedio di intere città o campi profughi che poi, come dire, subiscono una sorta di punizione collettiva, no? Semplicemente per il fatto di essere palestinesi. Quindi questo è quello che sta accadendo in linea generale a livello di, come dire, confronto, scontro tra esercito israeliano, coloni israeliani e popolazione palestinese. Quello che è interessante forse da notare è che questi giovani palestinesi usano un canale Telegram per comunicare, e questo canale Telegram ogni giorno, ci sono dei comunicati che questi giovani, perché sono appunto molto giovani palestinesi, scrivono, che sono ricchi di contenuti politici, che hanno un obiettivo molto chiaro, che è quello di andare a creare, portare avanti una forma di resistenza che è slegata da qualsiasi forma di, appunto, partito palestinese o altre organizzazioni palestinesi, ma appunto nasce dal basso con l'obiettivo di andare a sradicare, distruggere o comunque appunto impattare sul regime coloniale israeliano, anche attraverso delle operazioni militari.
Grazie, Mar. Sì, abbiamo visto appunto che la Tana del Leone è nata, come hai detto, da Nablus, ha portato avanti vari scioperi, anche varie azioni in tutta la Cisgiordania, e sicuramente per questo è stato molto potente anche l'azione che è riuscita a contrastare la repressione dell'identità sionista, e questo sicuramente è un problema per l'esercito israeliano, ma è anche una grande ricchezza per la resistenza palestinese. Appunto, noi civili sono persone molto giovani, legate da dei vecchi partiti, che stanno mostrando che la resistenza palestinese non fermerà mai, perché vuol dire sopravvivere, vuol dire vivere, e vuol dire esercitare il proprio diritto sulla propria terra. E appunto, parlando anche di come si mostra l'esercito israeliano in questi giorni, a partire appunto dalle dichiarazioni di Gantz, del primo ministro israeliano, che ha dichiarato che ha messo in campo più della metà delle IDF in Cisgiordania, e che stanno presenti ovunque, e in ogni luogo, in ogni situazione. E io volevo chiedere come si sa, quali sono le conseguenze sulla situazione palestinese, e come si sta realizzando questo dispiegamento di soldati in Cisgiordania.
Sì, esatto. Quello che sta accadendo adesso soprattutto in Cisgiordania e a Gerusalemme è il dispiegamento di tantissimi soldati israeliani, che hanno appunto l'obiettivo di assediare interi quartieri, di reprimere qualsiasi forma di libertà del popolo palestinese, ma anche, come dire, cercare di terrorizzare o incutere una forma di costante terrore e insicurezza nei confronti appunto della popolazione palestinese. Quello che accade è che non parliamo solo dell'esercito israeliano, ma parliamo anche dei coloni israeliani, che sono pesantemente armati, che hanno che hanno totale libertà nelle azioni violente che portano avanti, quotidianamente. Più volte sono stati diffusi dei video in cui appunto l'esercito e i coloni insieme attaccano la popolazione palestinese, e chiunque provi a reagire o comunque a difendersi viene immediatamente arrestato e portato via. Come si svolgono queste forme di violenza, oltre l'assedio delle città? È un attacco che viene fatto agli abitanti, un blocco dell'entrata e dell'uscita di interi villaggi, costruzione di checkpoint semipermanenti che obbligano appunto la popolazione palestinese a stare intere ore in attesa anche solo per accedere a dei servizi o appunto dei beni essenziali. Vengono attaccati i negozi, vengono attaccate attività palestinesi, auto palestinesi, semplicemente perché appunto hanno una targa palestinese che è riconoscibile, quindi vengono attaccati. E ultimo gesto che viene fatto, dato che siamo appunto ad ottobre, che è il periodo della raccolta delle olive, vengono sradicati e bruciati olivi, appunto olivi centenari in Palestina. Queste forme di violenza, come dire, sono forme di violenza a cui il popolo palestinese è abituato, cioè siamo abituati a vivere questa costante violenza che purtroppo, come dire, si va sempre ad amplificare, perché il progetto coloniale israeliano punta appunto a sradicare o come dire, cercare di espellere completamente la popolazione palestinese. Quindi quello che fanno è aumentare di giorno in giorno non solo gli insediamenti illegali in Palestina, ma anche appunto le forme di violenza che vanno a toccare qualsiasi sfera della vita di un palestinese. Ne abbiamo visto, cioè lo vediamo con la privazione dell'acqua. Se io sono un palestinese che vive in Cisgiordania, cioè io mi sto riferendo semplicemente a quest'area in questo momento, e ho accanto a me un colono illegale, il colono ha la possibilità di accedere a 100 litri di acqua al giorno, mentre il palestinese ha 18 litri di acqua al giorno. Naturalmente acqua a cui accede in seguito ad aver pagato il sistema israeliano. Quindi ci sono molte forme di apartheid, repressione, violenza coloniale che a cui i palestinesi sono in qualche modo abituati, purtroppo. Ora, se noi vogliamo focalizzarci su quello che su quelle che sono le conseguenze pratiche della violenza coloniale che si intensifica, sono gli arresti di centinaia di giovani palestinesi, attivisti palestinesi, minori palestinesi, che spesso vengono messi in detenzione amministrativa, che è questa pratica che è volta a incarcerare sistematicamente, arbitrariamente i palestinesi e le palestinesi per un periodo indefinito di tempo. Quindi l'obiettivo è proprio prendere una palestinese, incarcerarla e fare in modo che il carcere abbia un impatto sul suo futuro, perché poi di fatto purtroppo si rivela in qualche modo una forma di trauma o di violenza che ogni palestinese che è incarcerato, appunto incarcerata, vive. E l'esperienza del carcere è un'esperienza che tocca qualsiasi famiglia palestinese, cioè chiunque ha un parente che è in carcere attualmente o che è stato in carcere, e quindi ognuno di noi sa quanto il carcere israeliano ha un effetto sulla vita di ogni palestinese. Quindi incarcerazione dei palestinesi che aumenta, ma allo stesso tempo anche un attacco violento nei confronti dei corpi dei e delle palestinesi. Quindi vengono attaccati brutalmente, e spesso sono stati ci sono stati degli studi purtroppo che hanno documentato che anche attraverso testimonianze di soldati dell'esercito israeliano e soldatesse dell'esercito israeliano, quello che fanno è spesso fare in modo che quando il proiettile, cioè quando si spara e alle palestinesi, si fa in modo o di uccidere il palestinese e la palestinese, oppure di avere un impatto che possa, come dire, cambiargli completamente la vita. Quindi quello che fanno spesso è puntare alle ginocchia, puntare in altre, come dire, parti del corpo che poi sanno potranno avere un effetto, come dire, a lungo termine. Quindi incarcerazione, morti, ma soprattutto forse l'ultima cosa, come dire, che non riescono a, che è importante, come dire, da sottolineare, è che comunque ogni giorno attualmente ci sono delle mobilitazioni che vengono portate avanti dalle giovani palestinesi per le strade, ci sono continue, come dire, incursioni da parte dell'esercito che vengono in qualche modo respinte, però parliamo di uno degli eserciti più forti e armati al mondo contro una popolazione palestinese autoctona e indigena che non può accedere a, come dire, alle armi, o se lo fa è in via eccezionale perché c'è stata un'organizzazione dietro, una pianificazione, ma qualsiasi palestinese venga fermato con un'arma viene ucciso, mentre qualsiasi colono israeliano fermato con un'arma è, come dire, parte della normalità. Nonostante questo, purtroppo, cioè nonostante questo, per fortuna continua la resistenza da parte dei giovani palestinesi che in qualche modo provano a contrastare in tantissimi modi appunto questo violento attacco dell'esercito israeliano.
Grazie Tamar, sì, quello che ci hai appena raccontato fa ancora a definire ancora di più l'intervenzionista come un vero e proprio progetto coloniale che si basa sulla provenienza, e da questo dipendono poi i diritti e le violenze che uno ha o si deve subire. E riguardo a una cosa che hai detto delle incarcerazioni che stiamo aumentando, abbiamo anche visto in questi ultimi mesi che lo sciopero della fame stanno aumentando e sta funzionando anche come metodo di liberazione dei prigionieri palestinesi. E ultima cosa, abbiamo anche visto che poi c'è una mobilitazione per la liberazione dei prigionieri palestinesi.
Sì, esatto, quello che è stata portata avanti una settimana, come dire, di azioni per cercare di informare o raccontare la questione delle e dei prigionieri politici palestinesi, soprattutto contro la detenzione amministrativa di cui vi parlavo prima. E questa settimana di mobilitazione e azioni è stata lanciata in solidarietà appunto ai prigionieri e alle prigioniere palestinesi che avevano indetto uno sciopero della fame appunto come forma di protesta. È stato uno sciopero della fame che è stato, tra virgolette, utile a far arrivare la voce delle e dei detenuti palestinesi fuori dalle carceri, fuori dalla Palestina, ma soprattutto è stato utile perché ci ha dimostrato ancora una volta che le prigioniere e i prigionieri palestinesi sono una parte essenziale della lotta anticoloniale palestinese che viene portata avanti. Cioè, nonostante siano rinchiuse tra quattro mura, spesso sono un esempio per molti palestinesi. Quello che hai detto è vero, cioè lo sciopero della fame è una delle modalità che vengono utilizzate dalle prigioniere e dai prigionieri palestinesi in detenzione amministrativa per come dire, cercare di appunto creare una sorta di campagna volta alla loro liberazione. Però purtroppo anche in questo caso la violenza, cioè, come dire, il regime coloniale è veramente, come dire, violento in qualsiasi sua forma. Vorrei, cioè, raccontarvi l'esempio di questo prigioniero palestinese che si chiama Khalil Awad. Khalil ha 32 anni, padre di tre bambine, è stato arrestato ed è stato messo in detenzione amministrativa. Quello che ha fatto Khalil è iniziare uno sciopero della fame che è durato oltre 190 giorni. Naturalmente, nel mentre l'avvocato di Khalil ha provato in qualche modo a continuare a presentare istanze alla corte coloniale israeliana, chiedendo il suo immediato rilascio perché le condizioni fisiche di Khalil continuavano a peggiorare di giorno in giorno. Dopo 190 giorni, quello che è stato fatto è che la corte israeliana ha deciso di scarcerare Khalil, dicendo il 2 ottobre sarai scarcerato, quindi circa due settimane dopo o una settimana dopo. Naturalmente è stata una vittoria per lei e i palestinesi che appunto sostenevano e guardavano da lontano Khalil, ma quello che hanno fatto è stato dopo aver diffuso la notizia che Khalil sarebbe stato liberato, quindi in seguito all'interruzione dello sciopero della fame da parte di Khalil, è stato emesso un altro ordine di detenzione amministrativa nei suoi confronti con la scusa che lui avesse usato un cellulare mentre era appunto in ospedale per parlare con la sua famiglia. Il cellulare che è stato usato da Khalil è stato usato per comunicare con le sue figlie perché era lì per morire, quindi in qualche modo stava salutando le sue figlie. E questa decisione da parte della corte coloniale israeliana ci dimostra ancora una volta che le forme di violenza e soprattutto di persecuzione delle palestinesi toccano veramente tantissimi ambiti, tantissime sfere della vita di una palestinese. Quindi lo sciopero della fame sì è una forma di resistenza che funziona, però dobbiamo anche pensare dall'altra parte che spesso il regime coloniale israeliano fa in modo che gli scioperi della fame durino il più lungo possibile, in modo che questi scioperi poi abbiano un effetto sul corpo dei e delle palestinesi, perché poi vanno purtroppo ad incidere sul loro stato di salute futuro. Quindi sì, bisogna continuare a parlare della lotta dei prigionieri palestinesi e bisogna continuare a dar loro voce perché diciamo sono una componente essenziale di quella che è la lotta anticoloniale palestinese.
Esatto, sì. E grazie di questo racconto. E appunto quello che ha fatto la corte italiana è stata quella di dare notizia per poi magari mettere a tacere l'opinione internazionale sulla vicenda, per poi rimettere in sede amministrativa il prigioniero. Una riflessione appunto che le foto che ci arrivano dei prigionieri palestinesi ci mostrano quanto le condizioni di salute siano sempre al limite durante gli scioperi della fame e ci mostrano quanto la stessa sinistra si è disposta a uccidere lentamente davanti ai propri occhi i palestinesi senza alcun rispetto per la salute e la vita umana. Invece volevo spostarmi all'argomento su quello che dicevi anche tu prima sulla sede delle varie città e sui vari checkpoint che vengono messi. Volevo concentrarmi sul campo profili di Shortcut in cui si sta svolgendo l'assedio per parte dei paesi italiani, e volevo chiederti un po' come si è svolto questo assedio, quali erano i motivi e quali sono le conseguenze per gli abitanti, anche perché Shafat, avendo un muro che è stato costruito qualche anno fa da Israele, è molto delicato come zona.
Sì, Shafat è un campo profughi appunto palestinese che si trova a Gerusalemme. Come dire, il muro che è stato costruito, comunque tutte le forme di recinzione che ci sono intorno al campo servono a in qualche modo rinchiudere in questa sorta di, come dire, Bantustan, perché come la questione dell'apartheid in Sudafrica, dedicati ai alle rifugiate palestinesi di Gerusalemme. La condizione dei e delle rifugiate palestinesi di Gerusalemme, di Shafat, è una condizione comunque diversa rispetto agli altri cittadini palestinesi di Gerusalemme, perché purtroppo quello che fanno è anche cercare di spezzettare la condizione non solo, come dire, sociale, politica, economica, ma anche giuridica di ogni palestinese, no? Quindi spesso il rifugiato palestinese di Shafat ha questi documenti che non sono delle carte d'identità, cioè non hanno la cittadinanza israeliana, hanno questi sorta di come dire, permesso temporaneo che può essere revocato in ogni momento, non hanno un passaporto, hanno un titolo di viaggio che gli permette, tramite molte difficoltà e procedure burocratiche assurde, di in qualche modo potersi muovere e viaggiare. Quindi la condizione giuridica, sociale, politica ed economica che vivono i palestinesi nei campi profughi di Gerusalemme è diversa rispetto a quella degli altri palestinesi che vivono all'interno delle terre del 48, cioè ciò che è definito Israele. Ora, l'assedio viene imposto sul campo profughi di Shafat viene imposto perché un giovane palestinese decide di portare avanti un'operazione che uccide una soldatessa israeliana. Quindi questo risultato, cioè l'uccisione di una soldatessa israeliana ad un checkpoint, tra l'altro, genera questa violenta reazione a cui siamo abituati e abituate purtroppo, volta a punire collettivamente il campo profughi. Perché puniscono il campo profughi? Perché questo ragazzo è un abitante, un figlio del campo profughi, e soprattutto quello che dicono loro è che si va a rifugiare in questo campo profughi. Quindi l'obiettivo è assediare il campo e fare in modo che questo ragazzo venga trovato, venga ucciso e venga poi, Israele riesca in qualche modo a rispondere a quella che è una violenza che loro non accettano, perché loro non accettano che una soldatessa venga uccisa ad un checkpoint illegale da parte di un ragazzo palestinese che magari quotidianamente viene umiliato, perquisito, insultato in questi checkpoint che sono, come dire, dei luoghi proprio in cui la violenza coloniale si esprime quasi, quasi all'apice. Quindi questo ragazzo in qualche modo riesce a scappare e parte questo assedio del campo che ha come obiettivo appunto la punizione collettiva nei confronti di qualsiasi abitante del campo. Quindi vengono sparate granate stordenti, vengono sparati gas lacrimogeni, vengono gas lacrimogeni tra l'altro che vengono sparati direttamente nelle case, e purtroppo molti minori sono stati soffocati, e una neonata palestinese è stata uccisa con questi gas lacrimogeni. Quindi la popolazione palestinese vive comunque questo costante aria che non è irrespirabile, non è, con i droni che volano costantemente 24 ore su 24 su tutto il campo, perché l'obiettivo è appunto quello di cercare di trovare questo palestinese, e oltre l'assedio, comunque quindi la chiusura delle entrate e delle uscite del campo, quello che succede è che ci sono delle operazioni militari che vengono condotte all'interno del campo, in cui si perquisiscono case, distruggono le case, si intimoriscono le famiglie e i giovani e le giovani palestinesi. Quindi spesso quello a cui assistiamo è l'ingresso di queste forze armate con i volti coperti, con le armi puntate nei confronti di tutti, quindi anche i minori inclusi, in queste case del campo profughi. Naturalmente i giovani palestinesi del campo provano più volte a resistere, quindi dal lancio di pietre fino a forme di resistenza che sono veramente molto creative. Questo ragazzo ricercato, sono state diffuse delle immagini all'inizio, perché non era stato identificato, quindi quello che si sapeva era che era un ragazzo con i capelli rasati. Quello che hanno fatto i palestinesi del campo è stato rasarsi tutti i capelli, per fare in modo che l'esercito avesse più difficoltà nell'identificare e trovare questo ragazzo. L'assedio sul campo ha fatto in modo che non entrassero beni essenziali, non spesso le studentesse e gli studenti palestinesi minori venivano rimandati indietro, quindi loro, mentre provavano ad uscire dal campo per andare a scuola, venivano rimandati a casa dall'esercito. Spesso le operazioni di soccorso, le ambulanze non potevano entrare nel campo per soccorrere i feriti palestinesi. Quindi c'è stata questa violenta operazione militare che ha portato le giovani e i giovani palestinesi a provare a cercare di trovare delle strategie e forme di resistenza, tra cui anche rispondere al fuoco dell'esercito con dei fuochi d'artificio. Quindi ci sono state delle forme ingegnose, come dire così, di resistenza, che in qualche modo hanno dimostrato che i giovani rifugiati palestinesi di Gerusalemme continuano a portare avanti forme di resistenza, nonostante appunto spesso quello che a cui Israele punta è a fare in modo che le nuove generazioni si dimentichino di quella che è la storia e l'identità palestinese, no? Soprattutto all'interno di quella che viene definito Israele, nei territori del 48. Però i giovani e le giovani ci dimostrano che invece sono molto consci di quello che è, consapevoli di quello che è il regime coloniale israeliano, e sono soprattutto consapevoli che deve essere portata avanti una resistenza per contrastare questa violenta, questo violento progetto coloniale. E purtroppo il ragazzo palestinese ricercato è stato ucciso durante una seconda operazione che ha provato a fare, sparando contro una colonia illegale israeliana. È stato ucciso, e i video diffusi della sua uccisione sono immagini molto forti, perché lui continua a sparare contro la colonia fino all'ultimo respiro. Cioè, i soldati continuano a sparare, si vede che non è che questo ragazzo comunque smette di resistere, ma anzi porta avanti questa resistenza fino all'ultimo respiro. Vorrei soffermarmi solo su un'ultima cosa, che spesso purtroppo quando si racconta ciò che accade in Palestina non ci si pone le domande, non si vengono fatte le domande giuste. Cioè, quando sentiamo di un ragazzo palestinese giovane ventenne che decide di uccidere una soldatessa israeliana ad un checkpoint, oppure quando sentiamo che lui spara nei confronti di una colonia, perché non ci chiediamo: ma cosa ci fa la soldatessa lì? Cosa ci fa il checkpoint lì? Perché sono presenti lì? Non dovrebbero esserci queste forme di umiliazione e violenza nei confronti del popolo palestinese? E se ci sono, forse, e se sono così violente, questa è anche la risposta che, i e le palestinesi decidono di attuare, perché è impossibile qualsiasi altra forma di come dire, accettazione o normalizzazione di quella che è la violenza che loro che il regime coloniale israeliano porta avanti quotidianamente.
Sì, esatto, e appunto quello che sta succedendo a Shabbat, che sono le notizie in questi giorni, è un po' la rappresentazione di quello che va avanti in Palestina e in territori occupati da 70 anni ormai, ovvero una violenza da parte dell'esercito israeliano che è gratuita, è mirata ad opprimere e ad uccidere la libertà dei palestinesi in una maniera totale, come dicevi tu, ha bloccato la quotidianità delle persone e le persone sono state impossibilitate a fare le cose che facevano normalmente o come normalmente prima e è stata anche molto violenta nel momento in cui ha tolto ogni forma di cura medica e di sostentamento per i palestinesi, quindi è una violenza indegna e opprimente, mentre invece dall'altra parte abbiamo una resistenza palestinese che appunto, come dicevi tu, da queste punizioni collettive non si lascia spaventare, non si lascia scoraggiare, ma anzi reagisce e protegge i propri compagni, i propri fratelli, come ha dimostrato appunto l'azione di Rezarsi e Resta per difendere dai Tamimi. Questo è un po' quello che sta succedendo alla Shabbat, che sta succedendo 70 anni in Palestina, che sta succedendo anche a Nablus, a Jenin e in tutte le città e le zone che stanno essendo assediate in questi giorni. Palestina si è mostrata un'altra volta forte, compatta e decisa a difendersi. Mentre invece un'ultima riflessione, un'ultima delle riflessioni, appunto da una parte, cerco di spiegare perché Israele sta accelerando questi processi di caccia ai palestinesi dalle proprie terre, se mi sono spiegata bene, se hai capito. Perché lo sta facendo ora e perché così velocemente in maniera così violenta?
Allora, diciamo che quello che il processo di appunto espropriazione e sradicamento della popolazione palestinese indigena è un processo che va avanti da oltre 70 anni. E quello che a cui assistiamo ogni giorno è una confisca delle terre palestinesi, distruzione di interi villaggi palestinesi, case palestinesi, con l'obiettivo di espandere quelle che sono le terre colonizzate destinate semplicemente all'uso e alla vita di questi coloni illegali che provengono dall'Europa ma che pensano di poter appunto vivere tranquillamente in una terra che non è loro, cacciando la popolazione palestinese autoctona. Quello che a cui stiamo assistendo in Palestina è comunque a un aumento della popolazione e a una diminuzione delle terre disponibili, no? Perché spesso quello che vediamo è una continua immigrazione di non so neanche come definirli, di soggetti che in base alla propria religione, semplicemente in base alla propria religione, hanno diritto di colonizzare una terra che non è loro. Quindi continuano in realtà queste immigrazioni che provengono da tutto il resto del mondo in Israele, con l'obiettivo appunto di aumentare il numero di coloni presenti sul territorio, perché una delle grandi minacce che è sempre stata per Israele, come dire, un, appunto una minaccia per la sopravvivenza del regime coloniale israeliano, è sempre stato un'attenzione nei confronti di quella, cioè la minaccia demografica, quella di cercare sempre di avere un numero di coloni molto alto presente sul territorio, in modo che appunto si possa in qualche modo andare a, a diminuire la presenza indigena palestinese sul, sul, sul territorio. E quello che sta quello che, a cui assistiamo in Palestina appunto è una diminuzione delle, delle terre presenti, che porta purtroppo i palestinesi a vivere o in condizioni come dire di inumane, come anche come nel, nel campo di Shafat. Il campo di Shafat in realtà si trova vicino a una colonia illegale israeliana che ha come obiettivo quella di arrivare fino al campo, di inglobare il campo, e quindi quello che viene fatto in realtà sono delle operazioni, come dire, di persecuzione, violenza quotidiana, che hanno come obiettivo finale quello di espellere i palestinesi, no? Cioè portarli a dire non riesco più a vivere o a sopportare queste forme di violenza, quindi preferisco, preferisco andarmene. Purtroppo in realtà no, questa loro come dire strategia non funziona, perché in realtà i palestinesi continuano a resistere e stare nelle proprie terre, però ovviamente questo progetto coloniale ha come obiettivo quello di cercare di avere, come dire, cioè portare avanti delle azioni che siano sul lungo termine devastanti e soprattutto irreversibili. Quindi quando spesso anche parliamo, si sente purtroppo ancora parlare di processo di pace che va ad equiparare, no, le due parti, come se fossimo sullo stesso piano, questi processi di pace pensano che sia possibile avere uno stato palestinese in Cisgiordania, ma in realtà queste persone non si rendono conto che in Cisgiordania non è la terra palestinese, è come se fosse un arcipelago, cioè sono tutte delle piccole porzioni di terra che non sono collegate tra di loro a causa appunto di questo progetto coloniale che continua a costruire colonie con l'obiettivo appunto di avere dei risultati irreversibili. Cioè una volta che costruisco una colonia, che è una volta che espello i palestinesi per costruire questa colonia dedicata solo ai coloni, difficilmente poi posso pensare di avere uno, tra virgolette, uno stato palestinese che vada a includere questa colonia, no? Perché questa colonia andrà poi a far parte del regime, chiamiamolo stato coloniale. Quindi sì, questa operazione di espulsione e persecuzione dei palestinesi continua, cioè è un'operazione a cui siamo abituati. Naturalmente adesso che dopo 70 anni le terre colonizzate aumentano sempre di più, le terre disponibili per i palestinesi diminuiscono sempre di più, si assiste a una sorta di, come dire, anche sovraffollamento di certe aree in cui i palestinesi vivono, spesso in condizioni appunto disumane, perché sono proprio una sorta di come Bantustan in cui i palestinesi e le palestinesi vivono in condizioni assurde, sottoposti continuamente a violenze da parte dell'esercito israeliano e dei coloni israeliani, perché i coloni, cioè, sono dei soggetti come dire abominevoli, che io non so neanche come descrivere. Cioè sono persone che arrivano, appena vedono un palestinese o una casa palestinese scendono dall'auto e iniziano a sparare con le loro armi. Appena vedono, come è successo qualche giorno fa, un'attivista internazionale che era andata in Palestina per la raccolta delle olive, l'hanno attaccata con una sbarra di ferro e l'hanno pugnalata con un coltello. Cioè forme di violenza che, cioè, non so neanche come descrivere o potervi far immaginare, però davvero basta cioè queste violenze a cui si assiste, cioè basta vedere un video per capire, ok, questa è la faccia del colonialismo e che punta ad espellere sradicare e purtroppo anche uccidere i palestinesi che vivono ancora in Palestina, su tutto il territorio della Palestina naturalmente.
Sì, sono appunto violenze totali che sono tipiche dei regimi coloniali, e per questo la lotta per la liberazione della Palestina, la lotta per la liberazione di tutte le popolazioni che subiscono la violenza coloniale. Ti volevo ringraziare, Mar, per questa chiacchierata e questo aggiornamento. E ti volevo chiedere un'ultima cosa, visto che appunto la repressione siriana si muove anche sul attraverso l'informazione, se potevi consigliarci cosa seguire per informarci, ma per partecipare
Sì, allora diciamo che i miei consigli si indirizzano su più fronti. Il primo è quello di sostenere la campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni nei confronti del regime coloniale israeliano, perché l'unico strumento che possiamo attuare stando appunto non in Palestina per sostenere il popolo palestinese. Il secondo consiglio è cercare sempre di parlare di Palestina inserendola appunto nel contesto di riferimento, quindi parlare di colonialismo, parlare di violenza coloniale, di regime coloniale e di appunto popolazione indigena autoctona palestinese, quindi cercare di usare i giusti termini. E terzo consiglio, seguire... Ci sono delle pagine che fanno informazione in italiano su ciò che accade in Palestina, e sono le pagine di Progetto Palestina e dei giovani palestinesi d'Italia, però ci sono anche pagine internazionali che raccontano ciò che accade in Palestina, come Eye on Palestine, che è appunto questa pagina che purtroppo spesso è presa di mira da Facebook, Instagram e dalle altre piattaforme che cercano appunto di bloccarla e chiuderla, però spesso appunto, come abbiamo visto, i social media si sono rivelati un ottimo strumento per poter connettere questi giovani palestinesi che sono separati da checkpoint, muri appunto altre forme di privazione della libertà. I social media ci permettono di comunicare e vedere ciò che accade lì, quindi sosteniamo il popolo palestinese anche attraverso appunto una documentazione continua e una diffusione delle informazioni, e grazie anche a voi che mi avete dato questo spazio per poterne parlare.
Grazie a te, spero avremo altre occasioni di parlare e di aggiornarci, e seguiamo la campagna per i prigionieri palestinesi e tutto quello che succede in Palestina.
Grazie mille.
Grazie a voi. Ciao,
ciao. Ciao.